similitudini. Questa pedagogia delle immagini. Le parabole sono immagini e dentro l'immagine c'è il significato. E dentro il significato c'è il destino dell'uomo. Qui abbiamo due parabole. La parabola del tesoro e la parabola della perla. Il tesoro è il tempo anche delle fiabe che ci raccontavano da bambini. Il tesoro è qualcosa di fantastico, qualcosa che attira la fantasia, qualcosa che dà un'anticipazione della gioia suprema. Avere un tesoro. E infatti, adesso voi con i vostri portali ne chiamate tesoro. Perché sapete che appunto sono le creature, sono le mie. Il tesoro. Tesoro nascosto in un campo. Dunque, i re invece siano un tesoro nascosto in un campo. Il campo è la vita, il campo è la distesa di questa esistenza terrena. E il tesoro è la valorizzazione della vita. Ecco quindi che l'uomo lo trova, lo cerca, lo prende e se lo porta via, tutto contento. Questo tesoro è l'anima. È l'anima che ci è stata data come oggetto della nostra libertà. Noi dobbiamo trasformare l'anima da naturale in soprannaturale, da terrena in celeste, da illusa in illuminata. Siamo tutti un po' illusi. Pensiamo a questa vita duri, montura. Lo sappiamo? E anche sapendolo non ci pensiamo. E anche pensandoci non lo comprendiamo. In certi momenti il Signore ci dà un po' di lume e diciamo, ma questa vita non vale niente. Beh, non vale niente, intendiamoci. Non vale niente e vale tutto. Non vale niente se mettiamo in essa lo scopo della vita. Vale tutto se prendiamo la vita come prova per l'eternità, come prova per l'anima. Ecco il tesoro. Se noi potessimo vedere una volta l'anima nostra, e che l'anima ci pregasse, attento, attenta, guarda che sono il tuo tesoro. Custodiscili, curali, fai in modo che la vita terrena si trasformi nella vita celeste. Ecco il significato del tesoro nascosto nel campo. Poi nel piacere c'è la vita dell'anima, è simile a una perla. La perla preziosa, si distingue dalle altre pietre. Luminosa, in quanto a quello scintillio di quel colore, il rubino, l'agata, l'onice, tutte queste perle preziose, insomma, soprattutto sono abite dalle donne, perché stanno bene sulle donne. È ridicolo vedere un uomo che si mette addosso le perle. La donna no, la donna conviene lo splendore, conviene la luce. Deve essere la luce della vita, ma qui la perla è la vita eterna. Un mercante di perle viene a sapere che c'è una perla preziosissima, abbiamo letto, e allora che fa? Vende tutto. Come il mercante di prima vende tutto, tutto per il tesoro, così anche questo mercante di perle non sta a contrattare 2 milioni, facciamo 1 milione. No, no, no. È tale la bellezza della perla che non gli importa di nulla e vende tutto. Così è la vita eterna, così è la vita del cielo. Ma ci pensiamo un po' a queste cose. Adesso in tempo di estate si possono fare questi pensieri profondi. Siamo anche più soli, più tranquilli. Beh, mica tanto ancora, che c'è ancora del chiasso. Ma speriamo, adesso in agosto, di essere un po' più tranquilli. Quindi, qualche momento di raccoglimento, di silenzio, pensiamo a queste cose così belle, così profonde, al tesoro del campo e alla perla. Ha venduto tutto, il mercante ha venduto tutto, ha dato fondo a tutti i suoi risparmi. E qui anche per il tesoro tutto, non solo una parte, tutto. L'ultimo pensiero è il più grave. La pesca, migliaia di pesci, è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie il genere di pesci. Quasi tutti noi hanno visto queste scene. Ora Dispoli o Fregene, che ci sono questi anche pescatori così, diciamo, dilettanti, buttano la rete e viene su un po' di tutto. E i pesci buoni e anche i pesci che non sono buoni e anche altri oggetti del tutto inutili. Ebbene, erano i pescatori, vuotano la rete e i pesci buoni li mettono in cesto e i pesci cattivi li rivoltano in mare. Così è il regno dei cieli. Adesso guardando la vita, com'è, siamo spesso meravigliati, scandalizzati, come fanno le cose. C'è chi fa fortuna in un modo, chi fa fortuna in un altro modo. C'è chi non fa nessuna fortuna e deve tirar dietro la carretta della vita come può. Ma un giorno sarà tutto chiaro. I figli di Dio saranno messi al regno di Dio, quegli altri saranno rigettati. Sì, la mentalità nostra moderna è un po' approssimativa. Noi diciamo Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono. Come può permettere di mandare le sue creature all'inferno? Dio è buono. Dio è infinitamente buono. E appunto perché è infinitamente buono, ci esorta ad essere buoni anche noi. Ci esorta a fare tesoro della grazia, a fruttificare la fede. Ci esorta a essere pesci buoni, non pieni di spine, non pesci neri, pieni di inchiostro, no, pesci buoni, pesci saporiti, pesci esaurivi. Lasciamoci prendere dalla rete di Dio. Sono parabole, diciamo, deliziose, belle. Niente di meglio di una pesca fatta, insomma, così anche a diporto. Ma il Dio, attraverso questa parabola, ci ha presentato quello che è l'esito ultimo della nostra vita. È l'esito terribile, sentite, sentite. Quando i pescatori la tirano a riva, poi si dimenticano, poi guardano i pesci buoni dei canestri e buttano via i cattivi, così sarà la fine del mondo. Alla fine del mondo sarà una grande ritarda. Tutti i miliardi di uomini che sono vissuti in tutte le epoche della storia del mondo, dei miliardi di cristiani battezzati. E poi hanno la fede data loro da Dio. E verranno anche, si separeranno i cattivi dai buoni. Vedete, è Vangelo. Separeranno i cattivi dai buoni. Quindi ci sono dei cattivi che non vogliono Dio. Ci sono dei cattivi che si ribellano a Dio. E Dio ci ha dato la libertà. Non andate dietro alle infanfarotte gioacchinite. Gioacchino da Fiore diceva che alla fine del mondo sarà tutta una festa, tutti saranno riammessi e ammessi nel paradiso, e allora la passione di Cristo, e allora la croce, e allora i martiri, e allora i sofferenti. Ecco, quindi questa vita terrena, che sembra, diciamo, una cosa così enigmatica, si illumina della fede. Io devo approfittare di questi 4 giorni che ho di vita per salvarmi. Per salvarmi, non per fare fortuna, non per avere tutto quello che posso avere nella giostra della vita, no, devo pensare all'anima. Quindi gli angeli separeranno i cattivi dai buoni. Altrove il Signore dice che saranno i cattivi buttati nel fuoco. Certo, esiste una separazione radicale. I buoni da una parte e gli altri dall'altra. L'ha detto Gesù anche è l'annunzio dell'ultimo giudizio. Gesù chiamerà il buono, chiamerà coloro che hanno fatto le opere di misericordia, coloro che li hanno riconosciuti, chiamerà coloro che nella tribolazione hanno sospirato a lungo. C'è qualche cosa di misterioso della vita umana, c'è una specie di chiamata interna delle anime a Dio. c'è anche una forma diabolica di suggestione. E vai, e lascia perdere. E che ti importa di Dio? E che ti importa di questo? Sei giovane, sei ricco, godati la vita. Ecco, vedete, questi saranno buttati nel fuoco eterno. Siamo alla vigilia dell'agosto, il mese della Madonna. Non mandiamo la Madonna che ci scappi dalle pene dell'inferno, come dice la Madonna dei frati, che ci scappi dalle pene dell'inferno. Che brutta cosa che deve essere l'inferno, fratelli miei. Ma ci pensiamo all'inferno. Beh, insomma, basta che ci pensiamo, o al paradiso o all'inferno. Ma pensarci sul serio. Perché chi pensa sul serio al paradiso soffre tutto tranquillamente, anzi è lieto. E chi pensa sul serio all'inferno ha voglia, non ha il tempo, non ha la distrazione di disperdersi nella vita, di distrarsi. Ecco, la Madonna che ci dia la nostalgia del paradiso e la paura dell'inferno. La paura dell'inferno. E pare che bisogna aver paura, la gran paura. L'inferno bisogna aver paura. E quando abbiamo qualche grosso dolore, qualche grossa, diciamo, improvvisa disgrazia, diciamo, piuttosto di andare all'inferno, soffro volentieri. La povertà, l'abbandono, i disagi, le sofferenze, le malattie, e la stessa morte, che la morte sia l'anticamera del cielo, è la nostalgia del paradiso. La Madonna Santa ci dia questa fede serena, questa fede buona, dolce, diciamo illuminata, ci faccia vivere sulla terra, ma con il cuore nel cielo.